Babino
cascato. Allora, la salsa tonnata. Ecco il latte senza lattosio. Poi l'olio di arachidi. Vediamo, dove sono le patatine?
Rick, che ci fai qui?
Ehi, beh, Fede, faccio la spesa.
Ma dai, i filosofi fanno la spesa adesso.
Sì, sai, anche i filosofi fanno la spesa.
Ma poi, da MD.
Certo, MD è la catena che trasforma il concetto di discount. MD riesce a unire la convenienza ad una proposta di alta qualità. Eccellenze italiane, prodotti di prima scelta, il tutto con un occhio rivolto sempre al consumatore. Insomma, un filosofo prima di tutto vuole fare la spesa dove i buoni valori sono al primo posto. Quindi vengo sempre da MD. Scarica sul tuo dispositivo l'applicazione MD SPA, dove puoi scoprire tutti i vantaggi di MD.
Ed eccoci qua tornati anche questo sabato, Dufer e Boldrin, qui sul ring, pronti per scazzottare contro il mondo. No, non cosa sto dicendo? Michele, fermami, ciao.
Hai delle brutte intenzioni oggi.
cattivi propositi sempre. Come stai?
Sempre cattivi propositi. Oggi ti vedo molto elegante, se vieni da una riunione d'affare, hai firmato con una grande azienda cinematografica?
Beh, no, quello l'ho già fatto
tante
volte.
In giro perché c'è la cravatta nera.
Ah, in realtà mi sto riabituando alla cravatta.
Bravissimo.
Quindi
io mi sono disabituato, però ogni tanto ho nostalgia. Una volta avevo una gigantesca collezione di cravatte, poi buttate, poi le ho ricostruite. Ma in realtà me le porto per abitudine antica sempre appresso quando viaggio. E non le metto praticamente mai.
Mai.
Io quando viaggio di lavoro dico, non si sa mai, e butto lì 3-4 cravatte. Poi torno e dico, queste 4 cazzo.
No, io per anni ho messo la cravatta via, proprio nascosta, perché quando lavoravo prima nel campo della finanza, assicurazioni, ero costretto a metterle e quindi era un cappio. Adesso che non sono più costretto, invece, mi sono ricordato che è un indumento che mi piace, quindi ho detto adesso mi riabituo a portarle e quindi eccola qua. Beh, tutto lì, è un bel vezzo. Ma, bando alle ciance. Di cosa
quando parliamo? Le ciance,
di
anzi no, ci siamo sentiti un attimo, io ti ho suggerito parliamo di ciance.
Era
provocatorio, così faccio arrabbiare subito i tuoi ascoltatori più fedeli. Andiamo alle ciance, ho suggerito a Riccardo, e parliamo della filosofia, nel senso popolare della parola, oggi come luogo della ciancia. Anzi, io non dissi ciancia, dissi doxa. Il luogo dove l'opinione non strutturata, non disciplinata da fatti e logica, si lascia andare e dice, beh, insomma, la mia opinione, quella è la tua opinione. È il luogo del, questo lo dice lei.
Beh, certo, in effetti se ci pensi bene, non so, io non avrei mai l'ardire di avere un'opinione sull'idraulica, per esempio, ma quando l'idraulico viene a casa mia c'è sempre la sua opinione filosofica. E poi quando si va a chiacchierare, si va a ragionare, alla fine dei conti, quando lo si mette di fronte anche le sue contraddizioni, lui dice, vabbè, ma è la mia filosofia. Ognuno ha la sua filosofia, e la filosofia giustamente è diventata questo sinonimo di chiacchiericcio, di pur parlé. Ecco, il pur parlè la filosofia, e quando invece dovrebbe essere una cosa un po' diversa, ecco.
Ma il problema lì è l'evoluzione. A mio avviso è stato la filosofia una volta era la filosofia nasce come il tutto, e quindi nasce letteralmente come il pensiero strutturato e disciplinato che cerca di capire, e poi mano a mano, secondo me, è vittima del suo successo. La filosofia classica occidentale, quella di 2500 e passa anni fa, no? È vittima del suo successo, nel senso che progressivamente ha prodotto la matematica, la geometria, la fisica e via andando, l'ultima anche l'economia, che non è che sia a grandi livelli di scientificità, però nasce come filosofia morale di fatto, no? Nella sua versione indipendente, poi si indipendentizza, si ritaglia il suo orticello di dati, comportamenti, osservazioni da cercare di capire, e diventa una disciplina autonoma. Per cui è molto divertente che invece la professionalizzazione del filosofo avvenga letteralmente un po' più tardi. Se ci pensi,
sì, beh,
i filosofi che noi abbiamo in mente non sono professori di filosofia integrati in sistemi universitari, fino a praticamente Hegel, credo. Adesso non vorrei
Kant è il primo che dà vita all'immagine.
Ma era il professore in università.
Sì, Kant insegnava, anche Kant insegnava, sì, ecco, assolutamente. È da fine Settecento che infatti il filosofo comincia ad essere l'accademico, ecco, mettiamola così, o perlomeno quello che ha un ruolo scientificamente riconosciuto dalla comunità, questo indubbiamente. Poi, sai, c'è sempre da aggiungere un elemento, il fatto è che i più importanti lavori che questi personaggi poi hanno fatto li hanno pubblicati quasi tutti al di fuori dell'accademia, quindi comunque il vero lavoro del filosofo è rimasto un lavoro, voglio dire, Schopenhauer insegnava, però il mondo come volontà rappresentazione non è derivato dalle sue lezioni universitarie, è derivato da,
sì,
da
sì,
altro.
Poi uno scrive, per carità, però diventa
però
una professione.
Sì, la professionalizzazione è arrivata
punto,
più
secondo
tardi.
Me è rilevante che oggi, e io devo dire, anche se c'è tutto questo dibattito, la separazione fra filosofia continentale, filosofia analitica è dannosa alla disciplina, eccetera. Ma in realtà è giusto, la filosofia analitica è una branca indipendente ormai della matematica, della logica, della linguistica, con diversi campi che si intersecano. Fondamentalmente e sono certissimo che molto presto, specialmente quelli fra di loro che si interessano di processi cognitivi, meccanismi decisionali, eccetera, eccetera, finiranno a essere una roba indipendente dentro il mondo delle neuroscienze, perché di questo si occupano.
Già avviene in un certo senso.
Ma anche formalmente finirà per essere riconosciuta. Invece quella che si chiama filosofia continentale rimane un pastrocchio. Ci stavo riflettendo anche l'altro giorno, guardavo i pittori in casa, che santa Madonna mi stanno distruggendo la casa dopo avermi promesso che la terrebbero pulita, non importa, comunque amorevolmente cercavo di togliere la polvere dai miei libri storici, diciamo, quelli non in una delle stanze della casa, ed ero nella sezione della filosofia e quindi avevo tutti questi libri di filosofia letti tra i 17 e i 35, poi a un certo punto ho calato molto di quello che appunto chiameremo filosofia continentale, e guardavo alcune di queste robe e dicevo: ma guarda te dove avevo perso tempo me.
Ma guarda, allora qui il discorso è veramente...
Però non mi ricordo cosa ho imparato l'altro giorno, qualcuno si è arrabbiato perché ha detto Boldrin cialtrone, ha detto che Derrida ha contribuito praticamente a niente. Non mi ricordo cosa ho imparato da Derrida io.
Allora, guarda, questo c'è un discorso molto ampio da fare. Allora, partiamo da un presupposto. La suddivisione nei diversi campi della filosofia continentale, analitica, in realtà c'è sempre stata. Un tempo c'erano i sofisti e gli stoici, poi ci sono stati gli scolastici, neoplatonici, gli aristotelici. Ci sono sempre state le cose. Io, quello che può essere magari fastidioso...
Non la vedo mica così, ma vai avanti.
Aspetta, io credo che la filosofia sia sempre stato un movimento molto composito, ok? Ciò che può infastidire è il campanilismo. Io una delle cose che per esempio non sopporto, io sono un lettore tanto di filosofi continentali quanto di analitici. Per esempio io recentemente mi sono letto questo bellissimo libro di Francesco Berto, che magari tu conosci, L'esistenza non è logica. Lui è forse l'italiano analitico più interessante in circolazione, e io leggo tanto lui quanto Emil Cioran, tanto Heidegger quanto Kripke, ok? Quindi a me infastidisce più che altro il campanilismo, cioè il fatto che i continentali cercano di esautorare continuamente gli analitici tentano di esautorare i continentali, e in questo modo tu non hai magari degli incontri che potrebbero essere molto prolifici. Perché? Perché la filosofia, nel momento in cui si produce, è sempre settorializzata. C'è chi si occupa di quella cosa, poi oggi ancora di più, un po' per le tecnologie, un po' per l'ampliamento dei saperi, un po' per l'avanzamento delle scienze, oggi forse è un po' più specializzata e un po' più settorializzata, però questa cosa c'è sempre stata. Quando però noi guardiamo indietro, la cosa veramente interessante della storia della filosofia non è studiare i settori, ma è studiare le contaminazioni, è studiare il momento in cui Spinoza, da naturalista, cerca comunque di interpretare un campo etico dell'esistenza. E quando Kant utilizza da un lato le scienze cognitive del suo tempo e dall'altro cerca di creare una disciplina morale. E quindi quando guardiamo indietro, la cosa veramente interessante da guardare è proprio il momento in cui i settori vanno poi a confliggere. E io credo che le cose più interessanti dell'oggi, fra 200 anni, di nuovo saranno queste. Cioè sarà il momento in cui, studiando i modi con cui abbiamo affrontato il problema dell'intelligenza artificiale, ci andiamo a studiare, anzi andranno a studiare, perché fra 200 anni io e te mi sa che non ci saremo, andranno a studiare i modi in cui i filosofi...
Parla a nome dell'umanità tutta.
Sia che esatto, quando, hanno cercato...
Quando,
esatto.
quando Riccardo si sente... lui parla giustamente da filosofo, parla a nome dell'umanità tutta.
Quindi ecco,
sono
io credo
qui
che...
a rappresentare l'umano. Io invece pensiero. L'inumano, il disumano, il subumano. Adesso infatti lo interrompo, perché dopo questa filippica sulla contaminazione, che appunto questa, mi piace questa roba del contaminarsi, anche questa è una terminologia di origine ben identificata, non mi ha risposto alla domanda. Ma io da Derrida cos'è che dovevo imparare, scusa?
Ma Derrida, allora ti dico, anch'io da Derrida non ho imparato praticamente nulla.
Bravo,
cioè, nel senso,
ed era il punto.
Derrida non è uno di quelli
che...
Ci
sono terreni di quella che noi ci chiamiamo filosofia, me ne sono reso conto negli anni.
Oh, se mi sente, scusami, se mi sente Simone Regazzoni, che è mio amico, arriva qua e mi tira una mattonata
ma
in testa.
Ci venga a spiegare, io ci ho provato anche, se vuoi, anzi, ricordati un giorno, dobbiamo, forse anche questa è l'occasione, mi devi spiegare che cosa c'è da imparare da Emanuele Severino.
Dobbiamo parlare anche di Severino. Dobbiamo parlare anche di Severino.
E nel senso, beh, io ho cercato di riandare alla mia vita filosofica, che è lunga, per quanto molti si dilettino a ritenere che, siccome non c'ho la laurea in filosofia, non posso di filosofia discettare. E mi ricordo che per molti anni, tutti gli anni, fondamentalmente della parecchio tarda adolescenza, direi forse più durante gli anni 20 miei, tra il 19 e il 29. C'era il piacere della lettura, alla fine della quale ti rendevi conto che non era il concetto, se c'era un concetto, a parte la sua, non dico verificabilità, ma anche solo vagamente testabilità, no? Del tutto improbabile. C'era un piacere della lettura, c'era una ragione, cioè Gadamer era divertente da leggere.
Oddio, Gadamer tu. Divertente!
Sì, lo so, è un po'...
cioè, no, è uno di quei piaceri, è uno di quei guilty pleasures, dai, cioè...
Secondo me è scritto bene. Al contrario del tardo Massimo, eccetera, Cacciari, che è scritto secondo me male, si arzigogola, mentre quello di Crisis era scritto bene. Sono contento che anche nella sua recente intervista anche lui abbia riconosciuto che Crisis alla fine, anche se non diceva nulla di nuovo, importava nel panorama stantio italiano e non professionale pensieri e riflessioni che c'erano sconosciute. Però alla fine della lettura io mi sono reso conto che su molte di queste cose, nell'aspetto concettuale di conoscenza del mondo e di me stesso, non c'era poi molto, c'erano cose alcune piuttosto banali, però era molto bello leggerne gli esempi, la narrazione, la descrizione. Era come leggere appunto Proust, un romanzo, cioè Proust che ti descrive la vetrata, la luce che filtra dalla vetrata della chiesa dove lui va, e lo descrive in questi minimi dettagli, lo stesso fa la stessa emozione, diciamo così. Leggevo, non c'era nessuna differenza fra leggere Derrida e leggere Bataille o leggere, non lo so, appunto Barthes. Molto di Barthes era, sono cresciuto, e mi pare che vada bene. La cosa strana che mi ha sempre colpito, e vale anche per altri, ecco, per esempio una che va assolutamente di moda tuttora, a me spaventa, invece la trovo assolutamente antipatica, è questa pseudo ultralibertaria, la Ayn Rand, no? Se si conosce.
Beh, certo che la conosco molto
questa
bene.
Questa ideologa del, non so neanche come chiamarlo, del cretinismo suprematista, dell'uomo libero Superman che spacca il mondo, il culo al mondo, no? E lei ha raccontato delle storie che hanno ispirato persone a sentirsi parte di uno strano elite di liberi assoluti. La cosa tragica è quando si vuole trasformare queste, che sono esperienze esistenziali, io credo. Quindi certamente luoghi dove la doxa deve valere per definizione, in teoria del mondo. Ecco, questa è la cosa che mi spaventa.
Allora, no, questo
il
allora, cerco,
che diventa teoria del mondo.
Cerco di risponderti.
Mondo, se non avete mai guardato a mezzo cerco, dato, se quello che dite è incoerente, perché
cerco di
del
risponderti
mondo
a questo.
Forse va bene.
Ecco, cerco di risponderti a questo. Io credo che il grande errore, stai parlando con un grande amante della letteratura della Rand, pur riconoscendo che ci sono tantissime cazzate, però io i libri della Rand li consiglio pure di leggere molto spesso, cioè La virtù dell'egoismo rimane un bellissimo trattatello di filosofia, secondo me, che può essere letto perché all'interno c'è una visione del mondo che perlomeno contrasta con una buona parte del modo con cui, diciamo così, fra gli anni 40 e gli anni 80 negli Stati Uniti si vivono certe situazioni. La trilogia del detesto, La fonte meravigliosa, più che altro perché c'è quel concetto di victim blaming che io rigetto totalmente. All'interno della Rand, credo come all'interno di tutti gli autori, riconosco alcune cose che sono interessanti, altre no. L'errore, per esempio, prendo lei come paradigma di quello che hai detto, l'errore enorme è quello di prendere la Rand e usarla per farsi una teoria del mondo, come tu l'hai definita. Cioè, nel senso, io credo, di questo sono abbastanza convinto, poi magari nel corso del tempo cambierò l'opinione, che ci siano diversi tipi e diversi gradi di conoscenza, i quali non si autoescludono. Cioè, se io oggi, non so, mi studio Daniel Dennett, visto che l'abbiamo citato qualche tempo fa, a riguardo dell'intelligenza artificiale, io riconosco le informazioni che Daniel Dennett, all'interno della sua ricerca, mi porta per la comprensione al grado scientifico di alcuni elementi di cui lui va discutendo, le scienze cognitive, la natura della coscienza, l'intelligenza artificiale, eccetera, eccetera. Stessa cosa se leggo un libro un po' a metà strada, come Gödel, Escher e Bach di Hofstetter, che è un libro a metà strada fra trattato di filosofia analitica e letteratura, perché lì c'è proprio della letteratura, c'è proprio anche e soprattutto quando parla della filosofia zen, lui va per vie che sembrano molto distanti dalla trattazione che fa. Però poi c'è un grado di conoscenza che non ha a che fare con le teorie del mondo, ma ha a che fare con... vediamo se riesco a dirlo meglio. Con la somiglianza nei miei confronti. Cioè, aspetta, non adesso cerco di chiarire quello che voglio dire. Io sono un feuerbachiano convinto, ok? Sono convinto che, per esempio, andare a leggere la Bibbia...
Cosa vuol dire essere un feuerbachiano convinto?
Adesso te lo dico. Sono convinto...
Fall outing, ragazzi.
Faccio l'outing.
Prendi, registrare, qua faremo un pezzo storico.
Leggere...
Il più fair la... fall outing.
Adesso, che bello essere presi per il culo da Mike.
Sto imparando anch'io a fare un po' lo youtuber.
Vaffanculo, allora, leggere la Bibbia, per me non ha... Io ho letto varie volte la Bibbia, anche le parti più noiose, e io credo che non abbia a che fare con conoscere il mondo. Cioè, la Bibbia non ti dice un cazzo su come è fatto il mondo. E quando la gente si convince di questo, lì hai i grandi travisamenti, non solo del mondo, ma anche di se stessi. La Bibbia mi serve per ricordarmi a cosa io somiglio. Cioè, per esempio, la letteratura mi serve per capire quali sono le cose che mi muovono di più verso un'idea. Cercare di comprendere meglio perché e in che modo alcuni elementi, alcune idee, alcune narrazioni, alcune pagine riescono a interessarmi più di altre. Se leggo American Gods di Neil Gaiman, io non lo leggo perché credo che Neil Gaiman abbia detto qualcosa sul mondo, ma credo che abbia detto qualcosa, ovviamente su di sé, ma che riesca a tirar fuori qualcosa di me. Da questo punto di vista Heidegger aveva perfettamente ragione. Tra tutte le puttanate che ha detto nella sua vita e scritto, però una cosa l'ha detta giusta. La letteratura, l'arte e anche una buona parte della filosofia serve non per dirti qualcosa sul mondo, ma per svelare alcune parti di te che altrimenti non verrebbero mai fuori, ok? Perciò...
Sono assolutamente d'accordo. Purché ce lo si tenga in mente.
Ecco,
d'accordo di attribuire a te questa cosa con te, di dire Heidegger l'ha messa in ordine, l'ha detta bene. Infatti.
L'ha detta molto
bene. Io, nonostante
bene,
tutto, sono tuttora un lettore affezionato proprio di Heidegger. Credo che uno dei libri che in vita mia ho letto più frequentemente, questo farà inorridire molti, siano I Sentieri.
I Sentieri Ininterrotti sono un libro straordinario che è basato tutto su
che
questo.
Che però parla solo di me, di fantasie mie,
bravo,
percezioni.
Ma vedi,
basta
vedi,
essere coscienti di questo.
Allora, eccolo lì il punto.
Però finisci col tuo feuerbachismo,
sì.
Scusa.
Sì. Allora,
perché io non lo vedo. Perché,
adesso,
no, al momento sono feuerbachiano anch'io, quindi la cosa comincia
adesso a preoccuparmi. Adesso arrivo a Feuerbach.
Di qualcosa che io non condivida, perché... Se
no
mi
preoccupo. No, adesso magari ci arriviamo.
Coprirmi feuerbachiano a 62 anni e mezzo,
io non lo so se dirò qualcosa con cui sei in disaccordo, perché le nostre
potrebbe lacerarmi per sé, prefallo, Rick, di qualcosa che io non
ma vuoi che ti laceri?
Liberami da... liberami da questo calice.
No, basta, basta, io me ne vado, Mike, me ne vado.
Sarà che fra due giorni finalmente vedo la mia morosa compagna, ma oggi sono di particolare buon umore.
Ok, bene, sono contento. Ti stai sfogando con l'ironia su di me, quindi va bene, stasera...
No, sono di buon umore,
dai! Stasera berrò di più per colpa tua. No, dai, sto scherzando, ovviamente. E, stavo dicendo, per questo Derrida a te non ha insegnato nulla. Ma leggerlo non significa che non ti abbia creato degli effetti, cioè il modo a cui sei arrivato ad alcune informazioni tu non ha a che fare soltanto con le nozioni che hai imparato, ha a che fare anche, adesso preso Derrida ma possiamo prendere altri mille autori, ha a che fare anche con alcuni elementi che forse Derrida ti ha trasmesso ma che non hanno a che fare con la tua conoscenza, con la tua erudizione o anche semplicemente con la memoria che hai di quello che hai letto, ma ciò non significa che questo sia stato totalmente inutile o dannoso. Ovviamente le facciamo le letture inutili, io ricordo tanti filosofi che ho letto e che ho detto, fra cui anche Derrida, per me Derrida è stato un autore en passant che non ho particolarmente apprezzato, a parte alcune cose.
Ho perso parecchio tempo.
No, io per fortuna non tantissimo.
Anche perché io sono arrivato alla filosofia da interessi profondi in critica letteraria, per cui grado zero, hai capito?
Certo.
Ah, però l'avevo molto preso a 18 anni.
Io credo che il tuo modo di vedere il mondo, cioè non la teoria del mondo, ma la tua prospettiva sul mondo, sia stata formata anche dalle cose che non hanno a che fare con dirette informazioni, ma che ti hanno ricordato a cosa assomigli. Cioè il fatto di rigettare Derrida, il fatto di dire Derrida non mi ha dato nulla, ti ha comunque permesso di selezionare meglio in futuro le cose a cui avvicinarti. E questa cosa è importante.
Ho trovato perché non sono Feuerbachiano. Se questo era essere Feuerbachiano, ho trovato perché adesso lo faccio arrabbiare. Hai appena detto una bella tautologia. Quello che hai detto, capisci, vale per tutto. Perché
certo
è vero
che vale per tutto.
Nei processi di stimolo, di percezione, di colori, suoni, emozioni, eccetera, eccetera, della mia vita, tutto ha contribuito. Ovviamente a livelli quantitativi diversi, la mia mamma ha parecchio di più delle urla della zia Maria, però anche le urla della zia Maria avrebbe potuto evitarsele. Sarei stato più contento quando avevo 7 anni e non sentire che gridava a cazzo, va benissimo, però senz'altro ha influenzato la mia percezione della donna che grida. Ma questo non può essere la definizione, né può essere la giustificazione per cui leggiamo di filosofia.
Ma ovvio, poi bisogna andare...
Allora, e qui, no, perché qui c'è un rischio. Qual è il rischio? Che mentre le urla della zia Maria, l'odore dei cavoli cotti, la passeggiata sfortunata sotto la pioggia, mentre speravo di potermi godere il lungomare al tramonto, ma senza pioggia, hanno lasciato qualcosa, tracce neuronali nella mia memoria, sensazioni, eccetera, eccetera, che mi costruiscono, però non mi sono avvicinato a loro con l'intenzione o con l'idea o con la speranza di trovarci verità, spiegazioni del mondo o di capirli. Mentre hai vari Derrida, Deleuze...
Hai dedicato un sacco di tempo.
Anche Vattimo, adesso per parlare dei più noti, o la Rand, molti si avvicinano. Ecco, io questa cosa gliel'ho menzionata tempo fa a Gerardo, il mio amico psichiatra, menzionando Lacan, per esempio. Gli ho detto, ti ricordi il tempo perso a leggere ossessivamente i seminari di Lacan nell'edizione quella dei Saggi Einaudi? Io mi sono sentito un uomo più libero e più tranquillo il giorno in cui ho scoperto che non ero l'unico a trovare quelle cose, uno sbrodolarsi di parole senza nessuna rilevanza. Non c'era niente che dovevo capire che io non capivo, perché non c'era niente da capire. C'era uno in preda a una forma di diarrea verbale che si raccontava e lucubrazioni strane al suo cervello con zero referenza. Ecco, se accettiamo che è così, per quello io ti ho provocato oggi dicendo no, un pezzo della filosofia è diventato il luogo della doxa, va benissimo. Però siccome faccio di professione, oddio che brutta parola, l'educatore, o meglio, siccome mi interessa capire come funziona il mondo, funzionano gli altri, e ormai raggiunta un'età non più troppo giovane, ancora sono più o meno a metà del cammino della mia vita, vedo gente più giovane avvicinarsi a queste cose, mi viene spontaneo dire state attenti.
Ah, ma
non andate
allora...
sperando di trovare nel... God of the Machine, delle verità profonde sul mondo che non, che non conoscete, di cui pensate di aver bisogno, e se poi non vi sembrano tali, vi sentite anche un po' scemi, come mi sentivo io quando leggevo appunto Lacan o la Lucie Rigary.
Certo.
Perché non ce n'è. È della gente che si racconta bene, ha uno status sociale, questo li ha trasformati in metà pensée, però questo sono, non sono la stessa roba che leggere Newton.
Assolutamente
Newton, sì,
sì
che c'è da imparare. Newton però, è la sua versione, diciamo, moderna.
Ed è verissimo. E questo è un monito che si dà sempre. Io, per esempio, questo lo trasformo sempre in un... Se sei appassionato di Deleuze, devi assolutamente andare a leggerti anche Putnam, devi leggerti appunto Dennett, devi leggerti autori che vanno in una direzione completamente opposta. Perché poi il problema che tu denoti è fossilizzarsi su un certo tipo di autore, crearsi la echo chamber filosofica in cui tantissimi oggi cadono. Però... non vorrei che il mio discorso di prima passasse per un va tutto bene, non va tutto bene. La selezione degli autori e il riconoscimento della cattiva filosofia è fondamentale. Ed ecco dove subentra, secondo me, Feuerbach, che citavo prima, perché ancora non ho esplicitato quel punto lì.
Ah, il Feuerbachismo, sono ancora,
esatto,
sotto rischio.
Esatto, sei ancora sotto rischio, perché vedi, Feuerbach a me mi ha illuminato quando lo incontrai per la prima volta, perché io da... ateo convinto, madonna quante cose convinto, in realtà non sono convinto di un cazzo, cioè, ma è soltanto per...
convintissimo, è pieno di convinzioni.
Sono convinto anche della cravatta, vedi, in realtà non dovrei esserlo, ma in realtà quello che voglio dire è che leggere Feuerbach mi ha ricordato una cosa, che essere atei, per esempio, non significa non guardare alla religione come a qualcosa di utile, ma utile non in quanto essere religioso, ma in quanto studiare. Quello che lui dice nell'essenza della religione, per me rimane ancora, me lo scriverò fuori dal portoncino di casa un giorno, conosci i tuoi dèi, conosci te stesso. Cioè, cosa significa? Significa che tutto quanto, quello che è manifestazione culturale, in realtà a me, io che ho capacità di discernimento e di analisi, grazie anche alla buona filosofia con cui entro in contatto, è indizio per capire meglio il mondo da cui emergono certe cose. Hai citato Lacan, ci ho passato un sacco di tempo io su Lacan e alla fine sono arrivato alla conclusione identica alla tua. Lacan era una persona innamorata della sua voce e della sua penna e come tutte le persone innamorate della sua voce e della sua penna, in mezzo alle buone idee che può aver avuto, però c'è un sacco di brodaglia incredibilmente inutile, ok? Però leggere Lacan e avere in qualche modo capito, per quanto si può capire Lacan, mi serve per avere ulteriori indizi, perché il motivo per cui Lacan è emerso in quella data epoca mi serve per capire, per esempio, anche il motivo per cui Deleuze, per cui Derrida sono emersi in quel contesto culturale. E tu da scienziato lo sai bene.
Ma quello che ti stai facendo qui adesso è praticamente un tentativo di ricostruzione storica di alcune deviazioni della doxa, di perché certe cose affascinano in certi periodi e l'insieme, il background, per dire.
E senza quella cosa lì... Senza quella cosa lì non avresti neanche la buona filosofia, perché poi la buona filosofia deriva dalla comprensione dei motivi per cui a un certo punto emergono alcune cose. Quindi, sono d'accordo con te, non perdete troppo tempo con Derrida, con tutti questi, ma perdetecene un po', perché altrimenti, se cominciamo a leggere soltanto quella che per noi è buona filosofia, facciamo l'errore opposto e ci dimentichiamo che se vuoi capire il mondo che ti circonda e se vuoi capire il mondo che ci sta intorno, tu devi anche avere consapevolezza del modo in cui negli ultimi 150-200 anni si è fatta cattiva filosofia. Il modo in cui si è fatta è traccia del tempo in cui si è fatta e radice del tempo che vivi, ed è per questo che un po' di tempo devi dedicarcelo. Non puoi... Io detesto quando...
Sì, no, d'accordo, mi va di tirare, cioè, questa cosa mi è venuta in mente. Sono d'accordo, però permettimi di nuovo il caveat. Non solo dell'educatore,
sì.
ma anche un po' del vecchietto. Questa cosa mi è venuta da questa insistenza sul fatto che si studia poca filosofia, eccetera, fatto questo dibattito anche con Massimo Mugnai. Allora, lasciate che aggiunga però chi ci ascolta, sì, fatelo, però solo dopo che vi siete garantiti di aver capito le cose che di sicuro vi servono, e cioè solo dopo che riuscite o avete un minimo di consapevolezza del mondo così com'è e non come alcuni si sono immaginati che debba essere, o che dovrebbe essere, o che potrebbe essere, perché altrimenti nel dare troppa enfasi, nel pensare fondamentalmente che non sei un vero, fra virgolette, intellettuale, o meglio una persona con un'educazione, una cultura appropriata a capire il mondo, se non ti sei letto quelli di moda. A me terrorizza piuttosto questo.
No,
questo
certo,
viene da questo... non è una cosa solo italiana, è una cosa molto europea, che è una sopravvalutazione veramente eccessiva del contenuto cognitivo, di quello che puoi imparare da ciò che chiamiamo la filosofia moderna e contemporanea.
Sì, sì, sì.
È una sottovalutazione di quello che invece puoi imparare del mondo, del tuo vivere, di te stesso, a leggere, che so, biologia o neuroscienze.
Ma ancora di più ti dico io,
di ragazzi che dedicano tantissime ore a Lacan o alla variante di Lacan e pochissime ore alla geometria,
certo,
è piuttosto spaventosa. E francamente non è che la geometria sia così più difficile che Lacan.
Lacan non è difficile, è semplicemente incomprensibile, cioè nel senso Lacan è semplicemente mona, e quindi cosa vuoi farci? Non puoi farci nulla. La geometria la capisci perché ci sono gli strumenti per capirli, Lacan non ti dà neanche gli strumenti per capirlo, neanche linguistici, quindi è un problema enorme. Però ecco, io sono molto in linea con quello che dici. Io sono un po' più radicale in questo, cioè io una cosa che ripeto sempre è: a scuola eliminate storie della filosofia e fate filosofia. Cioè, gli strumenti di cui parli sono logica, teoria dell'argomentazione.
Tu hai però appena suggerito di fare storia della filosofia,
Com'è?
Tu, guarda che hai appena suggerito di leggere questi per fare storia della filosofia, o meglio...
No, ma io sto parlando della scuola, sto parlando...
Sto
rispondendo al tuo stimolo del dire: prima di fare quello, preparatevi gli strumenti. Preparare gli strumenti significa fare filosofia. Cioè, infatti
credo
esempio...
che questa gente sia assolutamente illeggibile, faccia veramente male se leggi loro prima di esserti occupato seriamente a un attimo di capire tecnicamente la filosofia, chiamiamola, no?
Lì ci vuole una riforma proprio del modo di pensare, non c'è nulla da fare. Guarda, ti dico, vabbè, adesso il pubblico non capirà quello che sto dicendo, perché in realtà stiamo stiamo registrando di mercoledì, uscirà di sabato. Io nel nostro domani, cioè giovedì, farò uscire un video sul mio canale in cui dirò che sono molto d'accordo con la tua visione sul liceo classico e spiegherò un po' questa cosa. Cioè, nel senso, io per esempio sono stato chiamato in un appello su Twitter a cui non ho risposto: salviamo la filosofia nei licei. Ma no, invece, la filosofia nei licei come viene insegnata oggi va ammazzata. Ma va ammazzata perché? Perché tu non stai facendo filosofia. Tu stai dicendo: guarda che c'è una persona che si è chiamata Immanuel Kant, che nel 1787 ha scritto un'opera dal titolo Critica della ragion pura, che è divisa in questi capitoli. Ma cazzo, ma un ragazzo di 17 anni, ma cosa vuoi che abbia a che fare con quella roba lì? E invece devi riuscire a contestualizzargli i problemi, cioè per arrivare a capire e a sentire i problemi di Kant, perché poi tu perché ti innamori di Kant? Perché capisci che i suoi problemi sono gli stessi
problemi. Sei innamorato di Kant, ragazzi, io pensavo che fossi innamorato dell'amorosa, quella che ogni tanto sputa, invece è innamorato di Kant.
Arianna lo sa che io ho delle relazioni intellettuali con persone morte, è un po' di necrofilia, peraltro molto orgiastica, perché sono molte le persone morte con cui vorrei fare degli atti inconsulti.
Almeno lì possiamo permetterci
esatto.
di accompagnarci.
Sì. Lei lo accetta, l'ha accettato.
Uomini e donne morte.
L'ha accettato.
Vabbè, dai, a volte sbrocco.
No, quindi il punto è che se tu vuoi far arrivare a far apprezzare Kant a una persona, quella persona deve avere alle spalle, oltre a una conoscenza un po' più intima dei problemi reali del mondo, come dicevi tu, però anche un po' di logica, un po' di teoria dell'argomentazione. Ma tu pensa che, cioè, in 13 anni di scuola non si fa mai un dibattito nelle scuole, non c'è mai la possibilità di una volta che sia istituzionalizzato di dire: ok, prendiamo due idee e cominciamo a scannarci su quelle idee, capendo cosa significa sbagliare, fare una fallacia logica, cosa significa costruire un'argomentazione. È una roba incredibile se ci pensi, ma filosofia cosa? È una banale e opaca storia della filosofia, quella che si vorrebbe salvare, che non serve a nulla da questo punto di vista. Poi si può anche studiare...
Sì, no, io non volevo andare oggi sulla
capito. Questione. Vabbè, sì, sì, no, infatti, però...
Io
però
sono
questo...
d'accordissimo.
E poi da lì, secondo me...
Guarda,
da lì...
in parte le due cose si tengono insieme, perché siccome costruisci una visione della filosofia come una sequenza disconnessa di strane idee, ma tutte estremamente grandiose, questo crea l'immagine che l'attività filosofica sia particolarmente più profonda, più vera, più interessante, più rilevante, più necessaria alla tua condizione di, diciamo così, intellettuale, che altre. Perché invece appunto la matematica, la chimica, la biologia sono aride, mentre certo. la filosofia non lo è. Quante volte si è sentita ripetere questa sciocca frase, no? L'aridità delle scienze, delle tecniche a fronte della profondità, bellezza, plasticità dell'idealismo feuerbachiano.
Che brutta persona che sei oggi, che brutta persona.
Scherzo, divento una brutta persona, ecco, visto, brutta, mi sono beccato anche della brutta, basta, grazie, arrivederci, non è tutto oro ciò che luce, non è tutto pensa
ciò che pensa.
Vabbè, insomma, mi sono spiegato e purtroppo siamo finiti per essere d'accordo. Io ho cercato tremendamente, disperatamente di sottolineare le diversità.
No, comunque ti lancio un ultimo spunto. Sì. Ok, su questo vabbè, abbiamo già sforato il tempo, quindi sforare 2 minuti in più non fa male. E la filosofia ha anche un altro aspetto che è fondamentale, perché tu da scienziato, da economista, da analista della società, diciamo così, sei molto più vicino a quella cosa che diceva Hegel, ovvero la nottola di Minerva arriva sempre sul far della sera. Perché? Perché l'analisi, in effetti, arriva sempre un po' in ritardo sulla realtà, cioè è inevitabile. Ne abbiamo già parlato quando parlammo di
la tale... La realtà deve prima accadere, prima che il nostro cervello la registri, poi ci vuole anche il tempo di provare a buttare via tutte le spiegazioni sbagliate e ovvie, quindi...
La filosofia invece, e questa la totalità della filosofia, anche quella cattiva, ed è questo da cui dobbiamo assolutamente guardarci, lavora sui presupposti di come domani si penserà. Perché, per esempio, se noi andiamo a guardare una buona parte dei... pensa a Deleuze, ok? Deleuze, quando ha scritto I mille piani, con il concetto di rizoma, eccetera, eccetera, lui ha veramente messo in piedi il modo con cui una classe intellettuale per 25 anni avrebbe guardato a internet, per esempio. Cioè, il filosofo, da questo punto di vista, produce...
No, ma perché
anche...
l'ha creata, per la sua influenza.
È certo
all'interno
che l'ha creata.
Di un certo cerchio hanno visto... vabbè, però...
questo
appunto,
è fondamentale.
Questo è il male. Capisci che questo è il danno. Nel senso che il tipo di interpretare l'internet... assolutamente irrilevante, permette di capire niente, seghe mentali totali. Ok?
Beh, in realtà
di
se vai
un
po'
in
indietro...
certo ambiente, perché l'aveva scritto Gilles Deleuze.
Però se vai a guardare indietro, per esempio anche Hobbes ha fatto la stessa cosa. Il Leviatano, ma ancora meglio il Decive di Hobbes, ha ispirato moltissima della politica successiva ad Hobbes. Hobbes non è soltanto uno che ha visto il mondo così com'è e ha detto «Ah, ok, questo è il mondo e ne do ragione filosofica». Ha anche prodotto delle opere che hanno di fatto creato dei movimenti che hanno poi portato ad alcune conseguenze politiche. E questo non è solo analisi. Infatti io sono molto in disaccordo quando spesso si dice la filosofia arriva sempre in ritardo sul far della sera. È vero,
ho capito
parte...
meglio quello che vuoi dire. Tu stai dicendo che in realtà stai attribuendo al filosofo, usando l'esempio di Deleuze, quello che il buon Keynes attribuiva in realtà, cioè la famosa battuta di Keynes, secondo cui i politici, in particolare i grandi leader dei paesi, gli uomini che si credono liberi e indipendenti, sono in realtà succubi, non mi ricordo se dicesse succubi o schiavi o vincolati, alle idee di qualche economista morto.
Sì, e non solo di qualche economista, cioè nel senso che esiste questo elemento.
Certo, ma però anche di nuovo qui però siamo a una situazione simile a quella precedente quando ho scherzato sulla tautologia. Certo, ma è quello il punto, le ideologie si creano, le visioni del mondo si creano, e alcune che sono più affascinanti di altre perché totali, perché appunto mi sembra che l'esempio che hai fatto del Leviatano sia ottimo, perché è un'immagine, no? Una bella immagine che cattura tutto... E permette di semplificare la teoria dello Stato, la politica, la funzione in una maniera estrema, no? E di risolvere molti problemi e dire vabbè, a me va bene così, facciamo così. E quindi certo, l'ideologia, allora cioè, Carletto Marx si è inventato una teoria della storia, la dialettica, le classi, i destini, la linearità, dopo il Medioevo venne il capitalismo, dopo il capitalismo per contraddizione e scontro arriverà il socialismo, sono passati circa 150 anni e nel mondo è pieno di una banda di francamente scampati di casa, lasciamelo dire, lo so che è proibito in questa tua trasmissione, ma lo devo dire, de coglioni se no, posso dire coglioni?
C'è niente di proibito.
Se scampati di casa dico coglioni.
No, va benissimo scappati.
Banda è coglioni. Continuano a volere la distruzione del capitalismo, sono lì ogni giorno a discutere sul crollo, le contraddizioni, perché altrimenti le leggi scientifiche del signor Carletto da Treviri non vengono, vengono falsificate yet another one more time e cazzo non arriva mai il socialismo, andassero a pescare sul Sile senza
sul Sile peschi tantissimo sul Sile, peraltro
c'ho Susanna nell'altro video, mi è venuto in mente il Sile che passa vicino a casa sua.
No, quindi ecco, diciamo così, per concludere, che cazzo vogliamo concludere? Che mi sono rotto le palle, mi sono rotto le palle di quelli
che... filosofia oggi.
Sai qual è il problema? Che mi sono rotto le palle di quelli che alla domanda a cosa serve la filosofia ti dicono la filosofia non serve a nulla perché non è serva di nessuno. Un paio di palle, cioè nel senso, chi ripete sta frase veramente non se ne può più, ragazzi. Non so.
Anzi, questa è una frase che non è serva.
È la citazione
nessuno,
di Aristotele, no? Cioè, sempre è la classica frase del professore quando il ragazzo va e gli dice: ma no,
e sia fatto. Serva che padrona, come tutti i pensari umani. Semplicemente io ero così. Oggi, quando mi hai detto di cosa parliamo, avevo in mente questa riflessione fatta un po' di giorni fa sul fatto che in ciò che si spaccia oggi per filosofia, specialmente nel continente. C'è un po' di tutto, ci sono anche idee interessanti, certo. Ma è diventata, come ti ho detto, il terreno della doxa, della creazione di ideologie. No, e questo tuo punto finale, secondo me, è rilevante, perché proprio per questo e per la sua capacità di creare immagini e visioni del mondo, questo pensare non disciplinato dai fatti va toccato con è criptonite pura.
Sì, sì, va compreso, è un segnale del
va
tempo.
Va toccato con le pinze, perché il pensare non disciplinato dai fatti costruisce immagini del mondo, teorie non verificabili, costruisce appunto ideologia, che poi quando affascina crea movimenti e alcuni possono essere anche dannosi. Io continuo a pensare, certo, che l'eterna ricerca della contraddizione che distruggerà il capitalismo e ci darà la pace dei sensi sia una cosa dannosa.
Sono pienamente d'accordo su questo. Certo, certo, certo. Hai visto? Alla fine baci in bocca, Mike. Baci in bocca, vedi?
Dio,
è andata così.
Che
è andata
schifo, così. Un baci in bocca con un foierbacchiano da Vicenza.
L'avresti mai pensato? Avresti mai pensato?
No, vabbè, cioè, i livelli di degenerazione a cui la mia vita sta scendendo mi lasciano. Vabbè, dai, com'è bene, la roba bene. Lì finale che diciamo tutti e due assieme? Non è tutto noi a ciò che non pensa?
Ciò che non pensa, esatto, esatto. È anche ciò che è foierbacchiano e di Vicenza, dai. Ciao a tutti, mi raccomando, condividete,
ciao,
mi
Riccardo,
piace, iscrivetevi
mille.
E ciao. Ciao Mike, ciao, ciao,
ciao,
ciao, alla
prossima. Ciao, ciao.
Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.